Cari amici, oggi vi parlerò delle tentazioni di Gesù nel deserto. I Vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca, prima di raccontarci la vita pubblica di Gesù, ci raccontano l'episodio delle tentazioni di Gesù nel deserto. Vi propongo di ascoltare quindi il testo che troviamo in Luca, capitolo 4, versetti 1-13. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei 40 giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti posterai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai Suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Riflettiamo quindi sulle tentazioni di Gesù, sviscerando alcuni aspetti del testo biblico che ci possono aiutare nella vita spirituale. Innanzitutto è da notare il numero 40. Il periodo che Gesù passò nel deserto prima di iniziare la sua vita pubblica e dove fu tentato dal diavolo era di 40 giorni. Il numero 40 ricorre varie volte nella Sacra Scrittura. In particolare, come sappiamo, esso richiama i 40 anni in cui il popolo di Israele peregrinò nel deserto, un lungo periodo di formazione per diventare il popolo di Dio, ma anche un lungo periodo in cui la tentazione di essere infedeli all'alleanza con il Signore era sempre presente. 40 furono anche i giorni di cammino del profeta Elia per raggiungere il monte di Dio, l'Oreb. È interessante che il testo, dandoci questo numero, vuole inserire la vicenda di Gesù nel contesto dell'antica alleanza e inserisce anche noi come lettori in questo cammino di fede. Poi il secondo aspetto è il deserto. Gesù passa questi 40 giorni nel deserto. Esso è il luogo del silenzio, della povertà, dove l'uomo è privato dagli appoggi materiali e si trova di fronte alle domande fondamentali dell'esistenza, è spinto ad andare all'essenziale, e proprio per questo gli è più facile incontrare Dio. Ma il deserto è anche il luogo della morte, perché dove non c'è acqua non c'è neppure vita, ed è il luogo della solitudine, in cui l'uomo sente più intensa la tentazione. Gesù va nel deserto e là subisce la tentazione di lasciare la via indicata dal Padre per seguire altre strade più facili e mondane. Così egli si carica delle nostre tentazioni, porta con sé la nostra miseria per vincere il maligno e aprirci il cammino verso Dio, il cammino della conversione. Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a rispondere ad una domanda fondamentale. Che cosa conta davvero nella mia vita? Ecco, quindi parliamo delle tentazioni. La prima tentazione, il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù ribatte che l'uomo vive anche di pane, ma non di solo pane. Senza una risposta alla fame di verità, alla fame di Dio, l'uomo non si può salvare. Nella seconda tentazione, invece, il diavolo propone a Gesù la via del potere, lo conduce in alto e gli offre il dominio del mondo, ma non è questa la strada di Dio. Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il mondo, ma il potere della croce, dell'umiltà, dell'amore. Nella terza tentazione, il diavolo propone a Gesù di gettarsi giù dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, e farsi salvare da Dio mediante i suoi angeli, di compiere cioè qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso. Ma la risposta è che Dio non è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni, è il Signore di tutto. Ma qual è il nocciolo di queste tre tentazioni che Gesù subisce? È la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri interessi, per la propria gloria, per il proprio successo. E dunque in sostanza di mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo. Ognuno dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia vita? È Lui il Signore o sono io? Superare la tentazione di sottomettere Dio a sé e ai propri interessi o di metterlo in un angolo e convertirsi al giusto ordine di priorità, dare a Dio il primo posto, è un cammino che ogni cristiano deve percorrere sempre di nuovo. Convertirsi significa seguire Gesù in modo che il suo Vangelo sia guida concreta della vita, significa lasciare che Dio ci trasformi, smettere di pensare che siamo noi gli unici costruttori della nostra esistenza, significa riconoscere che siamo creature, che dipendiamo da Dio, dal suo amore, e soltanto perdendo la nostra vita in Lui possiamo guadagnarla. Questo esige di operare le nostre scelte alla luce della parola di Dio. Oggi non si può più essere cristiani come semplice conseguenza del fatto di vivere in una società che ha radici cristiane. Anche chi nasce da una famiglia cristiana ed è educato religiosamente deve ogni giorno rinnovare la scelta di essere cristiano, cioè dare a Dio il primo posto di fronte alle tentazioni che una cultura secolarizzata gli propone di continuo, di fronte al giudizio critico di molti contemporanei. Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante e toccano la vita personale e sociale. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, praticare la misericordia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla preghiera e al silenzio interiore. Non è facile opporsi pubblicamente a scelte che molti considerano ovvie, quali l'aborto in caso di gravidanza indesiderata o l'eutanasia in caso di malattie gravi o la selezione degli embrioni per prevenire malattie ereditarie. La tentazione di mettere da parte la propria fede è sempre presente e la conversione diventa una risposta a Dio che deve essere confermata più volte nella vita. Nella nostra epoca non sono poche le conversioni intese come il ritorno di chi, dopo un'educazione cristiana magari superficiale, si è allontanato per anni dalla fede e poi riscopre il Cristo e il suo Vangelo. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: «Ecco, sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». Il nostro uomo interiore deve prepararsi per essere visitato da Dio e proprio per questo non deve lasciarsi invadere dalle illusioni, dalle apparenze e dalle cose materiali. Rinnoviamo quindi il nostro impegno nel cammino di conversione per superare la tendenza di chiuderci in noi stessi e per fare invece spazio a Dio guardando con i suoi occhi la realtà quotidiana. L'alternativa tra la chiusura nel nostro egoismo e l'apertura all'amore di Dio e degli altri potremmo dire che corrisponde all'alternativa delle tentazioni di Gesù, alternativa cioè tra potere umano e amore della croce, tra una redenzione vista nel suo benessere materiale e una redenzione come opera di Dio cui diamo il primato nell'esistenza. Convertirsi significa non chiudersi nella ricerca del proprio successo, del proprio prestigio, della propria posizione, ma far sì che ogni giorno, nelle piccole cose, la verità, la fede in Dio e l'amore diventino la cosa più importante. Ecco, cari amici, vi lascio come meditazione per queste parole tre domande. Chiediamoci qual è il mio rapporto con Dio. Quanto impegno metto nella mia vita spirituale? Quali punti della mia vita hanno bisogno di essere visti alla luce della parola di Dio?